Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, alla quarta e ultima puntata della Ballata di Temi di Michele Zanetti, letta e narrata da Concetta Murè e Loretta Brunello. Nella precedente puntata abbiamo seguito le vicissitudini di Temi alla fine della guerra. Il suo rientro a casa, alla sua valle, era stato triste e difficile, e la morte di Santina a causa della spagnola lo aveva gettato in uno stato di prostrazione. Dopo un periodo di lavoro come badilante per la bonifica, Temi sceglie di tornare in laguna, alla vita che sempre ha amato, mentre i suoi fratelli, Gabriele ed Elisa, decidono di emigrare in America. Messo a posto il vecchio casone, Artemidoro torna a frequentare la famiglia di Nane Cepa e si innamora di sua figlia Cesira. È questa la sua rinascita. La giovane va a lavorare come serva presso i ricchi Marsanutto di Latisana. Purtroppo Cesira viene abusata dal rampollo viziato della facoltosa famiglia e resta incinta. Questo evento sconvolge Temi, che non vuole più vedere la ragazza, tanto forte è la sua delusione. Nei mesi che seguirono, Artemidoro si immerse nelle attività, soprattutto pesca e caccia, con tenacia e determinazione. Tutto quanto portava a casa serviva alla sopravvivenza sua e di sua madre e gli dava la possibilità di rimanere in solitudine. Era il tentativo di lenire il dolore per la terribile delusione inflittagli da Cesira e per l'odio verso l'uomo che l'aveva rovinata e che le straziava il cuore. Una notte gelata e imbiancata dalla neve, Nane Cepa si rifece vivo al cason di Temi, scongiurandolo di accompagnarlo a Carlo a cercare un medico perché la Cesira, in travaglio da parecchie ore, stava così male da temere per la sua vita e per quella del bambino.
Quel viaggio nel buio alla volta di Carlo, sotto la sferza impietosa della tormenta, con l'angoscia che stringeva il cuore e moltiplicava le forze, sarebbe rimasto impresso nell'animo dei due uomini come vi rimangono le imprese che si ritengono impossibili, ma che una forza misteriosa spinge comunque ad affrontare, oltre ogni umana e razionale volontà. Nane Cepa era disperato. Sentiva che non ce l'avrebbero fatta, che stava per perdere quella figlia che l'aveva tanto amareggiato, ma che avrebbe potuto donargli un nipote, il primo. Un bambino. Un'altra bocca da sfamare, certo, ma soprattutto la speranza che una nuova vita umana porta sempre in dono alla famiglia a cui s'aggiunge. Artemidoro pensava invece nuovamente a quella notte di primavera in cui aveva dovuto cercare il medico per il fratellino Carlo. Ricordava l'angosciosa disperazione che l'aveva spinto a remare nel buio profumato di marea montante e poi al dolore che gli aveva dilaniato l'anima quando l'ultima sua speranza era stata cancellata dal verdetto del medico.
Dopo ore frenetiche passate attorno alla partoriente, il dottore potrà finalmente consegnare il neonato ai nonni e augurare che la giovane madre sopravviverà, anche se è certo che non potrà avere altri figli. Il sollievo per lo scampato pericolo e la gioia nel vedere il piccolo Francesco ricomporranno così gli animi di tutti. Con il passare dei mesi, Temi riprese a frequentare di tanto in tanto il cason di Nane Cepa e lentamente, ma inesorabilmente, l'antico affetto fra i due giovani sembrò rinascere. Fu così che Artemidoro chiese a Cesira di andare a vivere da lui col bambino, al quale si era molto affezionato. Il destino, pur per vie traverse, li aveva ricongiunti, facendoli diventare una vera famiglia, anche se le passate ferite avevano lasciato il segno.
Impiegò quasi un mese Artemidoro prima di riuscire a chiedere alla Cesira se voleva dormire stretta a lui, se volesse abbracciarlo come si fa con l'altra metà del tuo corpo e della tua anima, quella che vuoi dentro di te, per sentire che finalmente il disegno è compiuto e la vita, con il dono ricambiato di se stesso, ha realizzato la sua sacra missione, la più importante. Quella notte di giugno, il pescatore, l'uomo che aveva scelto la palude, sentì nuovamente il profumo di menta e di fieno odoroso della pelle di una donna. Respirò nuovamente il suo respiro, sentì nuovamente le sue musiche dolcissime e delicate, i suoi fremiti sinceri e il suo generoso abbandono. Artemidoro ebbe l'ardire di pensare, dopo quella notte, di essere approdato al fragile pontile della felicità e decise di rimanervi aggrappato con tutte le sue forze e con la determinazione di chi ha già sofferto troppo per rinunciare a tanto.
Il mondo della palude nel frattempo stava cambiando inesorabilmente. La bonifica che aveva sottratto alle acque salmastre gran parte della loro estensione aveva suddiviso quanto ne era rimasto in valli per l'allevamento intensivo del pesce e ne erano diventati padroni i ricchi vecchi e nuovi che se lo potevano permettere. Lo sfruttamento delle nuove proprietà veniva usato anche per il divertimento di amici che amavano sparare, appunto, per diletto. Tutto questo avrebbe tolto a Temi ogni possibilità di continuare a cacciare di frodo, senza incorrere in pesanti sanzioni. Lo salvò la sua bravura, che fu notata dal capovalle che più di una volta gli aveva dato la caccia. Quell'uomo, burbero e severo, che in gioventù aveva conosciuto il padre di Temi, gli propose di porre fine all'attività di bracconaggio prima di finire in prigione, invitandolo invece a lavorare per i signorotti e i loro ospiti. Non era ciò che Artemidoro aveva sognato, ma così avrebbe continuato la sua vita, con una sicurezza economica isperata, e quindi accettò.
Furono un'estate felice, vissuta con animo leggero, e un autunno intenso, e fu un inverno sereno quello che li seguì, e ogni volta che la solitudine della barena o l'attesa immobile tra i canneti costringevano la mente di Artemidoro a considerare il suo rapporto con quel bambino che la sorte aveva portato sotto il tetto del suo cason, seguendo una strada sofferta e tortuosa, la conclusione era sempre la stessa. Quello era suo figlio, perché sono l'affetto e l'amore, e l'offerta generosa di se stessi e della propria capacità di insegnare la vita e di amare, che creano il rapporto di paternità più solido e più vero. Lui aveva un figlio, e suo figlio aveva un padre. Questo stava accadendo, e nessuno mai e per nessuna ragione avrebbe potuto smentirlo. Aveva 33 anni Artemidoro ed era ormai un uomo che non aveva superato soltanto le sofferenze più atroci, i distacchi e le perdite più laceranti e i patimenti più crudi, ma che aveva saputo dominare le passioni giovanili e che si atteggiava, di fronte agli imprevisti della vita per quanto scomodi o assurdi potessero sembrare, con il distacco che distingue i forti.
Negli anni 30 Don Mario morì. Per Temi fu un lutto profondo, come era stata lunga l'amicizia che li aveva legati. Nonostante le divergenze di idee e le personalità così diverse. Il piccolo Francesco, figlio di Cesira, ha quasi 10 anni e i suoi sono felici della sua intelligenza, curiosità e bravura anche sui banchi di scuola.
I lutti in quegli anni si alternarono con le piccole soddisfazioni e con le consolazioni di una quiete familiare ormai solida. In particolare con le soddisfazioni che giungevano pressoché quotidianamente dal buon profitto scolastico del bambino e dal suo crescere manifestando un carattere aperto e curioso, sensibile e attento, premuroso e solidale. Quel bambino era stata la sua salvezza, a questo pensava spesso Artemidoro, che non perdeva occasione per portarlo con sé nei luoghi segreti e misteriosi in cui i respiri della palude soggiogavano l'animo e la fantasia degli uomini.
Anche la Maria, benché non fosse molto vecchia, perse piano piano la solita vitalità e sembrò che avesse deciso di non trovare più l'energia necessaria a vivere. Si spense in fretta, attorniata dall'affetto dei suoi cari, ai quali aveva tanto dato. Nel frattempo, il ragazzino aveva terminato gli anni di scuola elementare e bisognava decidere il suo futuro. Venne così condotto da Temi a Porto Gruaro per lavorare presso un panificio.
Fu il loro un viaggio lungo e avventuroso, che cominciò a notte fonda e compiuto prima in barca, poi con una bicicletta prestata da alcuni parenti del nonno Nane Cepa. Un viaggio che risalì canali sinuosi che avevano divagato liberi tra i canneti e che ora giacevano sospesi e arginati sulle piatte vastità della campagna come vene scoperte. Un viaggio che percorse stradoni rettilinei che s'allungavano verso l'infinito, verso orizzonti di monti azzurri appena visibili nella foschia, che attraversò borgate di casupole acquattate sotto cieli troppo vasti, che sfiorò case contadine enormi, dove piccole folle familiari di uomini, donne e bambini erano indaffarate nei molteplici lavori della terra. Poi Porto Gruaro si profilò tra gli alberi, sull'orizzonte di ponente, con quel suo aspetto di città nobile e ricca, fluviale e artigiana. Un luogo magico che il ragazzino percepì come una terra straniera, ma anche come un universo da scoprire, tanto lontano per aspetto da quelli delle sue origini, ma parimenti ricco d'angoli e di cose interessanti, come lo sono di solito i luoghi che si lasciano amare facilmente.
Artemidoro e Cesira, rimasti soli ad abitare il Cason, riempivano le loro giornate lavorando come avevano sempre fatto, ma concedendosi ora anche qualche piccolo spazio per loro stessi.
In quegli anni, mentre il ragazzino cresceva lavorando tra sacchi e nuvole di farina, sacchetti di pagnottelle e di sfilatini, scorrazzando in bicicletta per le stradine di Porto Gruaro e pescando la domenica nelle correnti limpide dell'Emene, Artemidoro e la Cesira avevano ritrovato la complice intimità dei tempi migliori. Non era raro che lei l'accompagnasse nella levata dei Bertovelli o che lo seguisse a Caorle a vendere il pesce, dove poi si concedevano un bicchierino di Marsala e una passeggiata fino alla chiesetta dell'Angelo, camminando a braccetto come due innamorati.
Si era giunti agli anni 40 e incredibilmente l'Italia era di nuovo in guerra. Francesco aveva solo 16 anni e quindi troppo giovane per essere richiamato, ma la Cesira temeva con ansia crescente che nel futuro prossimo anche suo figlio sarebbe potuto diventare carne da macello come tanti altri giovani. La frequentazione della famiglia del fornaio, però, aveva fatto maturare il ragazzo fino a dargli una coscienza nuova e, mano a mano che il tempo passava, Francesco era diventato un giovane capace di scelte coraggiose. Temi seppe dal fornaio che il figlio era diventato partigiano e dopo un primo momento di disorientamento finì perfino con l'aiutarlo in qualche impresa di sabotaggio, come trasportare con la sua barca un ufficiale inglese in mare aperto, dove lo attendeva un sommergibile.
La fine della guerra giunse dopo altri 6 lunghissimi mesi, dopo un altro inverno durissimo, dopo un numero incalcolabile di altre sofferenze e paure, di proclami minacciosi affissi ai muri e di rastrellamenti. Alla fine però arrivò. Il 46 e il 47 trascorsero con la lentezza dei ritmi e delle abitudini ritrovate. Sulla frontiera che separava la grande bonifica di Brussa dagli acquitrini di Valle Vecchia, la guerra alla palude s'era fermata. Gli aratri, trainati da buoi dalle grandi corna, aggiogati in lunghi tiri, sventravano gli antichi fondali lagunari, rivoltando al sole miriadi di candide conchiglie.
Nelle terre recuperate alla palude ferve il lavoro dei contadini e sulle nuove stradine transitano biciclette, carri, carretti, asini, cavalli e buoi. Al posto delle barche che un tempo scivolavano leggere sull'acqua della palude. Gli anni cominciarono a farsi sentire anche sulle loro spalle e quando la Cesira si ammalò per qualche settimana, Artemidoro decise che era giunto il momento di vivere in una casa in muratura vicino a Caorle. I loro risparmi però erano ben poca cosa e si rese necessario trovare il modo di guadagnare di più.
Per questo, anzi solo per questo, ovvero per poter disporre di qualche mezzo in più, quando vennero a chiedergli di servire la caccia dei signori in Valle Franchetti, non rifiutò. C'era un ospite importante, gli dissero, uno nuovo, un americano. Artemidoro tornò in valle a servire la caccia nel dicembre del 48. Faceva freddo e gli uccelli riempivano i laghi liberi dal ghiaccio formando scure isole brulicanti da cui si alzavano in piccoli stormi irrequieti. Il tempo sereno faceva rifulgere la valle dei colori smaglianti dell'inverno, i laghi cobalto che riflettevano un cielo d'un azzurro profondo erano incoronati da fasce di canneto ocra brillante e negli stagni speculari i riflessi raddoppiavano la scenografia d'orizzonte d'un mondo incantato, immutato e immutabile da sempre.
Così, una volta ancora, Temi può rivivere le esperienze della sua vita di cacciatore abile e capace. Accompagnando gli ospiti del barone Franchetti, diviene il più fidato assistente di un personaggio illustre, uno scrittore americano appassionato di caccia, di cui lui non riuscirà nemmeno a capire il nome. Ernest Hemingway. Per l'uomo della palude, privo di cultura, resterà nella mente come Est Miguel. Ma ciò non impedirà loro di stimarsi e affezionarsi a vicenda. Prima della sua partenza per gli Stati Uniti, lo scrittore regalerà a Temi una collezione di zimbelli di sughero dipinti, opera di Giovanni Simoncin, detto Nane Cristo, artigiano abilissimo nel creare delle vere opere d'arte. La vita di Temi si conclude nel pomeriggio di un sabato settembrino in Valvecchia, presso la porta del Casone, quando ormai vecchio passerà dolcemente dal sonno, intriso di ricordi e nostalgia, alla morte. Il suo cuore aveva cessato di battere, ma il suo spirito sembrava aleggiare ancora nella luce del tramonto, nei luoghi da lui tanto amati.
Invano chi volesse entrare nella dimensione storica di queste vicende cercherebbe il nome di Artemidoro Righetto nei registri parrocchiali di quella che fu dapprima la Grande Laguna e poi la vastissima palude caprulana e infine la campagna di bonifica. Nessuno dei protagonisti di cui qui si racconta ha lasciato traccia di sé nella storia di queste terre anfibie. Sbaglierebbe tuttavia chi pensasse che le vicende narrate siano pura e fantastica invenzione, per la semplice ragione che i luoghi descritti sono autentici e che i grandi eventi storici si sono realmente verificati e che la stessa palude, la grande palude dolce salmastra, è realmente esistita. La vera protagonista della storia, in fondo, è lei. Lei che ha profumato e modellato con i flussi di marea e con le torbide le forme di queste contrade, che ne ha determinato l'economia frugale e primitiva e che ha visto veleggiare i sogni di migliaia di anime. Di Artemidoro e di Cesira, dunque, ne sono vissuti decine e forse centinaia, tanti come le stelle che galleggiano sui canneti, nei cieli notturni d'agosto. Ecco perché la storia che abbiamo narrato è più vera di quanto possa testimoniare un improbabile nome scritto su un registro parrocchiale macchiato dall'umidità e dal salmastro. Potrebbero testimoniarlo, al di là di ogni dubbio, il grande Ernest Hemingway, che questi luoghi ha frequentato su invito del barone Nanook Franchetti, e anche lo stesso Nane Cristo, al secolo Giovanni Simoncini, ineguagliato e ineguagliabile costruttore di zimbelli per la caccia in laguna, che nel momento in cui scrivevo questa storia navigava splendidamente oltre i 90 anni.
Termina qui il filo rosso della ballata di Temi di Michele Zanetti, interpretato dalle voci di Concetta Murè e Loretta Brunello. Auguriamo buona lettura e vi aspettiamo al prossimo appuntamento radiofonico del Segnalibro per l'ascolto di altre letture.
Avete ascoltato il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.